so se sono già aperti i microfoni, sì. E allora, puntualissimi, cominciamo. È un grande piacere presentare oggi questa giornata del dialogo cristiano-islamico. Siamo alla 15ª, partiamo immediatamente da una piccola svista ma significativa. Sulla locandina che trovate stampata c'è scritto 15ª giornata del dialogo, manca un ecumenico. La giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, questo è importante, fa parte della natura stessa di confronti. Confronti siamo noi. Vieni Mustafa, vieni, raggiungici su, grazie. Siamo un mensile, siamo un centro studi, lavoriamo da tanti anni sul dialogo ecumenico, il dialogo tra le religioni, tra le culture, ma anche quella zona che è politica e religioni. Ecco, lì noi cerchiamo di dare testimonianze, portare voci che si sentono un po' di meno, cercare di fare analisi e, se possibile, qualche volta dare anche delle prospettive. Perché facciamo questa giornata? Siamo alla 15ª edizione. Dopo il 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, un fenomeno nuovo ha toccato l'Europa e l'Occidente tutto, o almeno lì c'è stata un'impennata di questo fenomeno che possiamo riassumere con la parola islamofobia, e per tante persone, compreso Confronti, ma altre amici, amiche, abbiamo qui tra noi Giovanni Sarubi, con cui iniziò questa partita, Luigi Sandri, tutte persone, e chissà chi dimentico tra voi, che quel dì ebbero l'idea di fare qualcosa, dare un significato e dire una parola chiara di cosa vuol dire per noi continuare a dialogare tra cristiani e musulmani, perché trovarsi insieme a parlare non solo di religione, ma di società, di politica, di città, contro chiunque strumentalizzi la religione per creare odio, per creare discriminazione. Purtroppo, lo dico ogni anno, questa forse è la mia seconda giornata, purtroppo siamo costretti a rifarla ogni anno. Sarebbe bello non farla più, non avere più la necessità di farla, e invece è ancora più urgente oggi continuare a farla. Quindi devo ringraziare, senza dimenticarmi nessuno, chi ha reso possibile che oggi noi siamo qui, essere qui insieme a dire qualcosa. Innanzitutto il senatore Giampiero Dalla Zuanna, che ci ha ospitato qui, grazie davvero, e Khaled Chauki, l'onorevole, che ogni anno ci segue e ci dà il suo sostegno, grazie anche quest'anno per essere con noi. Porto i saluti di Luigi Lacquaniti, l'onorevole Lacquaniti, che purtroppo per un contrattempo familiare all'ultimo minuto è dovuto tornare a casa, quindi non è a Roma al momento, ma ci saluta tutte e tutti voi e sostiene, come sempre fa lui, anche questa giornata, come sempre. I relatori, che parleranno tra poco: Luca Anziani, vice moderatore della Tavola Valdese, grazie per essere con noi; Claudio Cianfaglioni, del Movimento dei Focolari; e Ilaria Valenzi, una giurista, un avvocato della comunità valdese, della chiesa valdese. C'è Karima Mual, che ci saluta caramente e purtroppo per un lutto che l'ha colpita in famiglia è dovuta tornare in Marocco proprio in questi giorni, quindi manda il suo saluto e il suo sostegno. Modera Claudio Parovati, che sarei io, mi conosco bene, io ci sono. E c'è con noi Mustafa El Ayoubi, caporedattore della nostra rivista, grande esperto del tema, e tirerà un po' le fila di quello che verrà detto. Grazie ancora a tutti. Adesso la parola a chi ci sta ospitando, con un sincero ringraziamento, il senatore Dalla Zuanna, di cui apprezziamo i lavori, e non da ultimo il libro, però devo parafrasare, non mi ricordo bene, quello che nessuno vi ha detto sull'immigrazione, qualcosa del genere, con Stefano Lievi, un volume fondamentale, una studentessa che è qui raccontando che saremmo venuti qui con te, che aprivi, ha detto sì, lo sto studiando per un corso all'università. Quindi grazie ancora anche di questi contributi, serve fare informazione e formazione per chi oggi studia e dire qualcosa su questi temi come si deve. Grazie per il tuo lavoro.
Mi dispiace per la studentessa, comunque. Allora, si sente? No, un po'
basso. Sente?
Ecco, adesso sì. Allora, sì, intanto buongiorno a tutti da parte anche proprio del Senato della Repubblica. Questo dire da parte del Senato della Repubblica non è una cosa formale, ma vuol dire che, diciamo, le istituzioni sostengono fortemente questo tipo di lavoro, questo tipo di approccio e questo tipo proprio di questi tempi, diciamo, avere un discorso basato proprio sul confronto, no? E non sull'incontro piuttosto che lo scontro, insomma, tutte queste cose qui. Un Senato della Repubblica, di una Repubblica che vuole essere una Repubblica laica ma non laicista. E proprio in questi giorni in cui siamo tenuti per tante cose ad approfondire, a riflettere un po' a fondo sulla nostra Costituzione, particolare, non è solo noi stiamo ragionando sulla seconda parte, però se noi cerchiamo anche di ricordarci la prima parte, in cui proprio l'idea della religione all'interno della Costituzione è vista come con una prospettiva di tipo sussidiaria, non con una prospettiva di tipo di togliere le cose. Cioè, uno Stato laico non vuol dire uno Stato che elimina le religioni dal suo interno, ma uno Stato in cui tutte le religioni devono trovare modo di collaborare insieme per arrivare a costruire lo Stato. Quindi le religioni sono parte della costruzione dello Stato italiano, non sono una cosa appiccicata sopra che è da tenere solo nella camera da letto o dentro le chiese, ma è un qualcosa, le chiese o le moschee o quello che si vuole, ma è un qualcosa che proprio contribuisce proprio per sua forza. Lo stesso vale anche per la famiglia, lo stesso vale per tutte le, come si chiamano, com'è che abbiamo imparato a chiamarle studiando, lavorando sui diritti civili, le formazioni sociali, no? Tutte le formazioni sociali fondamentali che danno un senso diverso alla Repubblica, che non è un insieme di individui, ma è sì un insieme di individui, ma anche un insieme di organizzazioni che insieme costruiscono la società. Questo sembra banale, ma non è l'impostazione che c'è dappertutto. L'Italia però è questo. E anche alle persone che arrivano in Italia questo va ben spiegato e va spiegato che anche non solo che loro vengono e devono adeguarsi a questo, ma che loro contribuiranno anche a costruire questa nuova l'Italia che ogni volta con questa prospettiva si rinnova. Cioè, il verso dell'inno nazionale che io cito sempre quando faccio incontri di questo genere, no? Diffonderci insieme già d'ora sonò. Questo fondersi dà l'idea di un metallo nella fusione che è diverso da due metalli di partenza. Noi di continuo stiamo fondendo metalli e ciò che viene fuori alla fine è diverso proprio come sua sostanza, se vogliamo usare questo termine pomposo, rispetto ai metalli diversi che hanno messo insieme. Detto questo è un discorso, se vogliamo, teorico, ma deve trovare poi un inveramento continuo in ciò che accade poi nei nostri comportamenti pratici e, dal nostro punto di vista, anche nell'attività legislativa, nell'attività di costruzione di regolamenti e anche nella prassi dello Stato nei confronti delle religioni e nei confronti, in questo caso, delle religioni, perché di questo stiamo parlando. Tanto per fare alcuni esempi di cose che ora si stanno bollendo in pentola, che si fanno, vedo che ultimamente, questo me lo dice molto anche il mio coautore del libro che si citava, Stefano Allievi, che ci partecipa alla consulta dell'Islam, è ripartita, e credo anche ripartita con un buon piede, da quello almeno che ho capito, insomma, con un tentativo, speriamo di arrivare anche a un'intesa, insomma, perché questo è importante, perché il fatto che ci siano, quanti sono, il 2% degli italiani, anche di più, che sono islamici, che non abbiano, no, una rappresentazione, anche un'intesa forte con lo Stato italiano, non va bene. Non va bene perché il meccanismo delle intese è quello che è stato deciso, no, a livello anche di applicazione, se volete, anche della Costituzione, proprio per far sì che le religioni possano coesistere fra di loro e contribuire proprio anche alla costruzione della Repubblica. Per cui io mi auguro che da questo, malgrado le difficoltà che sono legate purtroppo a quello di cui è stato detto prima, no? Per il fatto che l'Islam, per molte, ci sono anche altre difficoltà, però adesso il masso che blocca la strada è senza dubbio il discorso del radicalismo, insomma, ecco, che rende difficile un qualsiasi tipo di azione, che rende difficile, diciamo, sostenere politicamente, che vuol dire trovare una maggioranza, perché questo alla fine, no? Vuol dire anche politicamente all'interno della Camera e del Senato, per portare avanti cose di questo tipo. Poi, cos'è che si può dire ancora? In altre cose devo dire che noi facciamo fatica, insomma, voi sapete bene le difficoltà che ci sono sulla legge sulla cittadinanza dei bambini, un problema grosso che noi abbiamo affrontato, che alla Camera hanno già approvato, che al Senato per ora è bloccato. C'è stato un impegno a prenderlo in mano a partire da dopo il referendum, e io spero che ci sia il coraggio di avere su questa legge una determinazione simile a quella che abbiamo avuto per altre leggi sui diritti civili che si sono portate avanti nel corso di questa legislatura. Concludo, poi mi scusandomi in anticipo perché vi lascerò prima, come avevo già detto, perché devo sono i famosi impegni sul territorio, bisogna andarci, insomma. Dico due cose da studioso, tanto per dare un po' di cose. Un dato che voi sapete, io sono stato assieme ad altri colleghi il primo a fare una grande indagine nazionale sulle seconde generazioni, una cosa fatta ancora una decina d'anni fa, dove abbiamo trovato il risultato che ci ha stupito molto, che quando i ragazzini stranieri arrivano in Italia spesso sono mediamente molto più religiosi degli italiani, cioè il loro livello di religiosità, almeno su quello che dichiarano, è più alto degli italiani. Poi a mano che restano in Italia si adeguano verso il basso a livello di religiosità dei cittadini, dei ragazzi italiani. E questo è interessante, accade per la religione esattamente lo stesso che accade per quasi tutti gli atteggiamenti e i comportamenti. Cioè, questo che gli americani, che sono
meno figli,
anche nel fare figli. Anche nel far figli, sì. Cioè, gli americani chiamano, che sono meno schifinosi di noi, chiamano questo processo di assimilazione, cioè il diventare simili da parte degli immigrati alla popolazione, anche perché lo stile di vita occidentale ha una capacità di attrazione incredibile, non è solo la Coca-Cola, è anche tutto un modo di vivere, un modo di essere che c'è dentro. Questa è la prima cosa su cui vi esorto anche a riflettere, no? Cioè, quando si parla di religione, lavorate, questo lo dico anche alla rivista, molto anche dal rapporto fra religione e ragazzi, religione e giovani, perché è un tema che si sta anche molto dibattuto con riferimento alla religione cattolica, non so quanto con riferimento anche ad altre religioni e ad altre ad altre religioni che sono in Italia. Ultima cosa, e chiudo, più triste questa, un'indagine recentissima su, sai, quelle fatte con i soliti campioni rappresentativi, hanno chiesto in Italia quanti sono i musulmani, gli islamici in Italia secondo te, alle persone. Il risultato giusto è 2,2%, la gente ha risposto 20%.
La percezione.
Nel senso che la percezione che c'è, su quanti sono gli stranieri il risultato giusto è 8%, la gente ha risposto 30%. Cioè, quindi c'è la percezione che è legata appunto anche ai media tantissimo, no? Bello è che dice che sono tanti, specialmente la gente che non ne ha nel suo paese, perché è quello che vedono in televisione, è quello che vedono quando vanno a prendere il treno e arrivano a Termini, è quello che vedo che leggono sui giornali, dove c'è una rappresentazione abnorme, specialmente di alcuni tipi di cose legate agli stranieri. Quindi ecco, i giornali, i media su queste cose hanno una grandissima responsabilità. Ovviamente non è responsabilità che hanno riviste tipo la vostra che fanno lavoro rovescio, però è fondamentale, anche per questo motivo io ho voluto ospitare in Senato questa bellissima iniziativa. Andiamo tutti avanti, si sa che il momento è difficile, però a volte bisogna fare un po' come i giunchi, no? Piegarsi un po' e dopo si sa che quando il vento cambia ci tireremo su ancora più forti e robusti di prima. Grazie.
Grazie a lei davvero per ospitarci qui e rendere possibile questa conferenza stampa. Anche lei il dono dell'Agenda della Pace editata quest'anno da Confronti.
Grazie mille.
E, onorevole Ciauchi, grazie per essere con noi, a lei immediatamente la parola per proseguire il nostro dibattito.
Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti. Posso dirmi ormai un veterano, perché ho visto vari direttori di Confronti susseguirsi.
Sempre più male.
Testimonio intanto una bella alternanza che non si vede purtroppo ahimè in altri ambiti. E soprattutto sono contento di essere qui, perché vedendo l'amico Sarubi, Mustafa e altri amici ricordo il 2001, quando io ero ragazzino, e si lanciò appunto durante quella fase difficilissima del post 11 settembre, poi l'attacco americano e non solo sull'Afghanistan e le vittime civili, il famoso digiuno promosso dall'allora Papa Giovanni Paolo II, e la giornata appunto per il dialogo islamo-cristiano, che poi divenne ed è diventata oggi di fatto un appuntamento fisso. Ma la cosa che mi colpì allora, io ero uno dei rappresentanti dei giovani musulmani d'Italia, la cosa che mi colpì allora è che oggi penso sia assolutamente l'aspetto più interessante, più importante, è l'attenzione quasi maniacale di evitare il dialogo tra religioni e di raccontare soprattutto il dialogo tra le persone di fedi diverse, a partire dalle esperienze sui territori, nelle nostre città. Mi fa piacere che anche questa edizione è dedicata al tema dei giovani e del cambiamento delle nostre città. nelle città dove nella maggior parte abbiamo esperienze straordinarie di generosità e di una sensibilità che il mondo ci invidia oggi, in particolare altri paesi europei faticano a comprendere come sia stato possibile, come è possibile oggi, di fronte alla grandezza dei numeri, che non sono enormi, ma che rappresentano, visto il contesto economico, geopolitico che viviamo, sicuramente un peso, uno sforzo che viene richiesto a tutti noi. Gli italiani in questi anni, in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, stanno dimostrando una straordinaria apertura, una straordinaria umanità, e questo ha portato comuni come quello di Riace ad essere citato tra i 50 leaders, il sindaco tra i 50 leaders da Fortune, porta appunto una città come Milano a aver sviluppato, dopo le prime fatiche, un'attenzione a come favorire un'inclusione, una partecipazione di questi nuovi arrivati nel volontariato, nell'impegno sociale, e anche invertire un po' la percezione. Però di fronte a questo capitale enorme di buone notizie, di buone pratiche portate avanti in moltissimi casi anche da parte delle comunità religiose, ovviamente lo sforzo di Papa Francesco, come lo era già nel 2001, Giovanni Paolo II, e il segnale che ha dato andando a Lampedusa, parlando di globalizzazione dell'indifferenza, è stata una spinta molto importante, ma c'è anche un'interessantissima iniziativa da parte delle altre comunità. Cito per esempio il Centro Islamico di Catania, cito alcune realtà anche nel nord Italia, Brescia, poter elencarne tante. Questa quotidianità della convivenza, della solidarietà di comunità religiose, di persone di fede che decidono di mettersi al servizio fianco a fianco. Il terremoto di Amatrice ha raccontato quello che in questi anni abbiamo più volte vissuto e sollecitato, e per fortuna questa volta ha avuto anche una discreta visibilità, grazie anche a Karima e ad altri giornalisti, a voi e tanti altri. Però se noi facciamo un bilanciamento, purtroppo oggi la notizia sono le barricate, e la notizia è l'invasione, la notizia sono appunto i balconi dove potrebbero esserci pericolosi terroristi, e tutto questo invece rischia molte volte di scomparire se non manteniamo quotidianamente l'attenzione a lanciare questi piccoli segnali. Quindi io penso che la riflessione sui giovani debba anche riguardare il tema della contronarrativa e di come noi abbiamo oggi urgenza di promuovere una contronarrativa efficace. Forse in questo non siamo stati bravi, sufficientemente bravi in questi anni, promuovere una contronarrativa più efficace, più appetibile, più telegenica, ecco, forse, per riuscire a catturare soprattutto i più giovani, che molte volte, secondo anche i sondaggi che ci arrivano, sono ahimè quelli più confusi o addirittura anche quelli paradossalmente più chiusi alle diversità. Quindi davvero grazie ancora una volta a Confronti, alla comunità valdese, a tutti voi, all'amico Sarubi e a tutte le realtà che anche quest'anno saranno impegnate, e dal mio punto di vista, da quello che io posso dire, noi la battaglia sulla cittadinanza è una battaglia che abbiamo rilanciato insieme proprio meno di una settimana fa, poco di più, per rialzare l'attenzione rispetto al Senato per arrivare ad un'approvazione veloce. So che sul tavolo ci sarebbe anche la libertà religiosa, troppi cantieri che non voglio qui citare, che sapete molto meglio di me, però contemporaneamente dobbiamo ripristinare quell'ottimismo, quel senso di iniziativa che avevamo nel 2001. Era un clima nella difficoltà, ma che dava una voglia di cambiamento. Eravamo più sicuri di noi stessi. Oggi siamo travolti dalle notizie di forse essere un po' meno ottimisti. Io penso che partire dai giovani e partire dalle storie positive che l'Italia continua a saper donare oggi, non solo qui ma al mondo, siano degli ottimi ingredienti per fare di questa giornata un elemento di speranza. Speriamo raccontato possibilmente ancora di più dai mass media che, come dicevi tu, hanno spesse volte trascurato queste buone notizie. Grazie.
Allora signori, vi saluto, buon lavoro, e mi terranno informati sugli esiti. Arrivederci.
Arrivederci, grazie ancora. Un'ultima comunicazione, il 9 novembre siamo al CNR a fare il nostro convegno annuale sull'Islam europeo. Non mi ricordo più che giorno è, mercoledì o giovedì. Vi inviteremo perché fa parte, grazie di questo, grazie mille ancora. di questo slancio, di questa voglia di non fermarsi che l'onorevole ci ricordava. Abbiamo voglia di farlo, continuiamo ogni anno anche con i convegni, con la giornata. Abbiamo altre idee, ha ragione, linguaggi nuovi per riprendersi la parola e contronarrare. Questo è fondamentale. Da qui stanno nascendo piccole idee, ma speriamo significative, di piccole trasmissioni radio raccontate dai giovani stessi che si raccontano. Insomma, vedremo dove potremo arrivare, speriamo nella vostra vicinanza, nel vostro sostegno, come sempre fate. Grazie. E il tema, grazie anche per aver introdotto il tema, in realtà, che è quello della città, del ruolo delle nuove generazioni, un'intuizione giusta per quest'anno di Mustafa, che l'ha elaborata, perché ci ha visto bene, sì, perché questo era il tema su cui puntare, per rilanciare in questo senso qui, con un linguaggio nuovo, vedere oggi a che punto siamo, che città costruiamo. Ecco perché i nostri ospiti sono tutti giovani e pronti a prendere la parola e raccontarci dal loro punto di vista cosa fare. Luca Anziani, giovane ma già vice moderatore della Tavola Valdese, una grande responsabilità. Sapete bene che uno dei progetti sostenuti dalla Tavola Valdese attraverso l'8x1000 per la Chiesa Valdese, l'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, è quella dei corridoi umanitari, solo per citarne uno. Quindi grande impegno per quel che riguarda la migrazione, pace, salvaguardia delle vite che vogliono arrivare qui e anche il dialogo ecumenico e interreligioso. Papa Francesco l'anno scorso, per la prima volta nella storia, ha visitato una chiesa valdese a Torino, dopo 800 anni, e sempre due anni fa forse, giugno di due anni fa, mentre l'anno scorso ha rinvitato le chiese metodiste valdesi in Vaticano per continuare il dialogo. Qualcosa è cambiato anche da quel punto di vista. La parola però a Luca Anziani, sarà l'intervento che facevo io. Grazie.
Grazie Claudio e grazie alla rivista Confronti e a tutti e a tutte le cose che riescono, essendo così piccoli rispetto alla stampa eccetera, riescono però a mettere intorno, e non soltanto qui a Roma ma anche sul territorio nazionale. Claudio, presentandomi, ha messo troppa carne al fuoco, perché i corridoi umanitari, l'ecumenismo con il Papa, io mi concentrerò solamente su tre parole che sono quelle che voi ci proponete, che è città, dialogo interreligioso e nuove generazioni. Mi sembra in particolare importanza questo mettere insieme queste tre parole, che sono tre simboli, in un momento nel quale il nostro paese, nella narrazione che, come ormai questa parola rimarrà per la giornata, nella narrazione che arriva alla stragrande maggioranza della popolazione, è una narrazione di totale negatività, di impossibilità, di pessimismo, di messa in guardia e di barricate anche culturali ed emotive, non soltanto di quelle fisiche che ci capita di vedere. La parola città, intesa come un luogo comune di convivenza, l'interreligiosità, il dialogo interreligioso, quale incontro delle differenze nella stessa comunità democratica che è la città, lo spazio pubblico. Interessante sempre il confronto sul dibattito di qual è il ruolo pubblico delle religioni, le religioni nello spazio pubblico, e le nuove generazioni chiamate ad essere protagoniste di un rinnovato patto di cittadinanza. Con uno slogan potremmo dire che siamo tutti e tutte cittadini e cittadine nella diversità, riprendendo uno slogan dell'ecumenismo, no? Uniti nella diversità. Ma nonostante questa diversità siamo soggetti, individui reali nella medesima casa comune. C'è un versetto del profeta Isaia, che ovviamente non commenterò a lungo, ma soltanto come citazione: allarga la tua tenda, rafforza i tuoi paletti. Cioè cerca di avere una chiarezza sulla tua identità rinnovata, quindi i tuoi paletti, ma non rendendoli inamovibili, ma appunto spostandoli di generazione in generazione per fare spazio, affinché la tua tenda sia luogo di accoglienza e non luogo di difesa e di arroccamento. Le differenze che vivono alla pari nel medesimo spazio pubblico. Se vogliamo trovare una definizione di laicità, a me piace questo. le differenze, che sanno vivere alla pari perché c'è uno Stato che le tutela nel medesimo spazio pubblico. Quando parliamo di incontro di religioni diverse, io immagino immediatamente un patto di cittadinanza nuovo, cioè una Costituzione che, se deve essere modificata, abbia un articolo in cui prende in considerazione la diversità della religiosità del nostro paese, cosa che non poteva essere quando l'abbiamo fatta i nostri padri e le nostre madri tanti anni fa. La Costituzione che sappia dire al nostro paese che le religioni non sono ostacoli, ma sono attori protagonisti di un nuovo patto di cittadinanza che abbia un nuovo sguardo, quel nuovo sguardo che hanno le nuove generazioni, lo sguardo di identità aperte, come dicevamo prima, e non di identità chiuse. La città, allora, è il teatro di questi incontri. E cosa ruota però intorno a questa casa comune, intorno alla città, a questa città degli incontri? Ruota una grande responsabilità, che è la responsabilità del dialogo, del confronto. Il dialogo non è una possibilità da annoverare tra altre, appunto, possibili, ma è una responsabilità per far crescere una cittadinanza plurale, solidale e veramente democratica. È la responsabilità di questa generazione. Ogni generazione, soprattutto alla fine, comincia a pensare se si è assunta realmente la responsabilità che la storia gli ha affidato in quel tempo. Ecco, forse noi dovremmo cominciare a farci questa domanda a questa età, non verso la fine, chiedendoci se ci stiamo realmente assumendo la responsabilità di tutelare il dialogo tra le religiosità del nostro paese. La sfida allora è come far crescere questo dialogo, portandolo fuori dai luoghi dove è normale che ci sia, cioè portandolo il più possibile nella strada, attraverso anche quella contronarrazione di cui stavamo parlando prima. Se veramente stiamo lottando contro le spinte al rifiuto, al razzismo, al terrorismo, all'intolleranza, cioè se veramente stiamo dicendo no al ritorno dell'identità come arroccamento in se stessi. La questione è quindi una questione culturale prima che politica, ed è una sfida educativa. La sfida educativa riguarda proprio le nuove generazioni, come le stiamo formando e come si stanno aprendo allo spazio pubblico. La scuola evidentemente ha una delle maggiori responsabilità, ma la sfida educativa è molto più ampia, riguarda le chiese, riguarda in generale ogni religione che si pone come si vuole porre come protagonista della propria proposta di cittadinanza, perché ci possono essere proposte diverse. La nostra Costituzione esce fuori da proposte politiche di cittadinanza molto diverse diversi anni fa. È possibile un cambiamento, è possibile un cambiamento, anzi è inevitabile un cambiamento, perché l'alternativa è la scomparsa, è la narrazione del negativo quando in realtà non c'è. Cambiare per avere maggiore laicità che rispetti i diritti di tutti, cambiare nel dialogo per far vivere i principi di libertà che la nostra Costituzione ha. Una città plurale è uno Stato libero, moderno, capace di far convivere in sé varie identità in un'unica appartenenza. Cioè, è possibile avere un'unica appartenenza nonostante le diversità delle proprie identità, che sembrano un controsenso, no? Io, per appartenere a qualcosa, significa che siamo più o meno tutti uguali. Invece noi stiamo tentando di offrire al dibattito pubblico l'idea che si può appartenere pur avendo punti di vista diversi, punti di partenza diversi. apparteniamo tutti allo stesso senso di cittadinanza, portando ognuno il proprio bagaglio di idee e di cultura. Così concludo, ricordandoci la sfida educativa, sarà che sono padre, ricordandoci che abbiamo tra le mani il futuro del nostro paese, che passa esattamente per il binario dell'incontro di diversità culturali, religiose o linguistiche. Grazie.
Grazie, grazie a te, al pastor Anziani, vicemoderatore della Tavola Valdese. Ci hai ricordato responsabilità, cittadinanza, costruzione del futuro, farlo ora, questo per noi è molto importante. Chissà se questa generazione avrà la forza, dico anche l'onorevole, di portare una legge della libertà religiosa in questo paese, di farla noi, sarebbe un bel apporto di questa generazione, forse che ha la forza di dire qualcosa in più su questo tema, forse ha un po' più di coraggio, forse perché ha vissuto in maniera diversa la convivenza e ha voglia di cambiare, di far fare un salto in avanti a questo nostro paese, che se lo merita da questo punto di vista. Claudio Cianfaglioni, Movimento di Focolari, grazie per essere con noi, ti ascoltiamo con grande piacere.
Grazie Claudio. È stato già citato più volte, mi permetto di farlo anch'io, leggendovi due frasi che Papa Francesco sabato scorso, appena 5 giorni fa, davanti a circa 100.000 persone, ha pronunciato sul dialogo. Il dialogo permette alle persone di conoscersi e di comprendere le esigenze gli uni degli altri. Anzitutto esso è un segno di grande rispetto perché pone le persone in atteggiamento di ascolto e nella condizione di recepire gli aspetti migliori dell'interlocutore. Il Papa stava parlando all'interno di una delle udienze del Giubileo della Misericordia e ha detto che il dialogo è uno degli aspetti della misericordia. Una parola così cara tanto alla tradizione cristiana quanto a quella islamica, una parola che è nel titolo della giornata odierna e mi sembrava di poter rispondere alla domanda di Claudio quando mi ha contattato: cosa diresti, perché ancora oggi dialogare? Mi veniva da rispondere con queste parole del Papa, perché è insito in noi stessi il poter essere dialogo non per qualcosa che ci viene dal di fuori, ma per qualcosa che noi siamo antropologicamente e in quanto credenti religiosamente portati al dialogo. E il Papa in questa udienza di sabato mi sembra che lo spiegasse molto bene. Ringrazio per l'invito a parlare come membro del Movimento dei Focolari, un movimento che dal suo nascere ha questa vocazione, questa missione al dialogo sia ecumenico che interreligioso. Non è qui il momento di parlare del movimento, ma almeno due date mi sembrano importanti per inquadrare il nostro impegno nel dialogo cristiano-islamico. Nel 1977 Chiara Lubich, la fondatrice del movimento, riceve il premio Templeton a Londra per il progresso delle religioni e lì si trova a parlare in una sala per la prima volta in vita sua, gremita di ebrei, buddisti, musulmani, e capisce che quella idea di unità che all'interno del mondo cristiano stava portando avanti è fatta per tutta l'umanità. 20 anni dopo è la prima donna bianca, cattolica, cristiana a parlare nella moschea di Harlem a New York. Sarà uno dei momenti apice di questo dialogo cristiano-islamico che tutt'oggi viene portato avanti dal Movimento dei Focolari nei 182 paesi in cui è presente e in cui sono presenti anche evidentemente i fratelli musulmani. Per dire qualcosa di più concreto rispetto anche a queste narrazioni che venivano richieste sulla città e sulla città di Roma, alla quale, sulla quale insomma uno sguardo più circoscritto, più particolare, due narrazioni, due brevi episodi. Lo scorso anno Michele Zanzucchi, direttore della rivista Città Nuova, che è il mensile del Movimento dei Focolari, pubblica un libro, si fa curatore di un libro in cui 14 autori, sia musulmani che cristiani, raccontano l'Islam spiegato a chi ha paura dei musulmani. È un libretto molto breve che fa il giro in un anno di 40 città italiane. In queste 40 città lo scenario che si presenta è sempre lo stesso. Comunità locali, anche piccole, non necessariamente grandi numeri, che però si trovano per discutere insieme, per poi cenare insieme, per stare insieme e vivere il quotidiano che sono chiamati normalmente a condividere. Senza per questo tacere sulle difficoltà, ma queste difficoltà sono soprattutto i più giovani in queste presentazioni pubbliche a bypassarle, a dire ma non è così, non è solo questo, non è solo questa la realtà che state narrando. Altro episodio, altra narrazione. Da 3 anni il Movimento dei Focolari qui a Roma sceglie di non fare soltanto il dialogo delle cattedre, il dialogo dei leader, il dialogo teologico per così dire, ma un gruppo di giovani, di 25 giovani più o meno, soprattutto all'indomani di un attentato, va a bussare alla porta della moschea di Centocelle e chiede di incontrarsi. Nasce una serie di incontri, nascono cene di fine Ramadan, nasce la possibilità fra 2 settimane di terminare il Giubileo della Misericordia insieme ai fratelli musulmani della moschea di Centocelle. Sono incontri, sono momenti di convivialità, sono compleanni di, dei ragazzi che fanno la stessa scuola e che si invitano a vicenda. Evidentemente sono piccoli, piccoli tasselli di una più grande narrazione, però se crediamo che queste nostre storie possono muovere anche la storia con la S maiuscola, il dialogo ha motivo di essere. Uno dei momenti apice di questo rapporto quotidiano di prossimità e di vicinanza è stata il 24 aprile scorso a Villa Borghese, quella che è l'esperienza della Mariapoli, un nome che all'origine del Movimento dei Focolari vuol dire città di Maria, una piccola città all'interno della città, all'interno di Villa Borghese, nel cuore di Roma. I focolari promuovono una serie di iniziative per mostrare alla città che è possibile un nuovo stile di vita dentro la città, ma non appiccicato alla città, qualcosa che anche se non si presenta il Papa all'improvviso con un preavviso di poche ore e sono presenti l'imam di Centocelle e l'imam di Trieste. Sono piccole narrazioni, come dicevo, ma questo secondo me è questo dialogo di popolo che anche Papa Francesco ci ha chiesto nell'ultimo incontro di Assisi, di cui tra l'altro oggi ricorre il 30esimo, e io credo che al di là del dialogo alle alte sfere, se non si muovono questi dialoghi tra le persone religiose, c'è poco da fare dialogo di religioni, come ci diceva anche l'onorevole. Grazie.
Grazie. Grazie a te Claudio Cianfaglioni per questi racconti, ci hai mostrato le città, le varie città che si possono costruire, l'incontro, e quindi ti ringrazio veramente. Città che si basano però sui diritti di tutti e di tutte, il dialogo non può avvenire se diritti non emergono con una certa, unendo le persone, non discriminando. Su questo tema abbiamo la fortuna, ho il piacere di avere con noi Ilaria Valenzi della Chiesa Valdese, una giurista. E proprio nella nostra città qualcosa sta accadendo, non voglio pilotare quello che verrà, però 5 moschee sono state chiuse, c'è un'ordinanza per chiudere 5 moschee, quindi abbiamo segnali non incoraggianti da questo punto di vista. Ilaria si sta occupando anche di questo, perché si occupa di libertà religiosa, non solamente dal punto di vista nazionale, ma appunto anche qui a Roma. Insomma, leggi regionali ce ne andrà a discutere, a Roma questo. Parità dei diritti, dialogo, giovani generazioni, cosa ci puoi raccontare Ilaria? Grazie per essere con noi.
Grazie a voi. Questo è un compito difficile, perché parlare di diritti, di diritto in questo momento, spesso, non soltanto in questo momento, ma in particolare in questo momento non è mai semplice, perché ogni tanto spegne gli entusiasmi. È però compito nostro e di chi lavora con il diritto rendere il più possibile viva questa materia anche attraverso la enucleazione di quelle che sono le difficoltà applicative, le difficoltà della vita sociale, relazionale e della sua narrazione, come è stato detto più volte, di tutte quelle formazioni sociali che vivono nel nostro paese e che vivono spesso una situazione di piena contraddizione. Una contraddizione perché piena? Perché pienamente riconosciuta, perché in alcuni casi nemmeno ostacolata, perché è il frutto di un sistema legislativo che tende a riconoscere alcuni principi sulla carta, ma che con difficoltà rende vivente questi stessi principi. Il caso della libertà religiosa, in particolare per ciò che attiene, per rimanere chiaramente nel tema di oggi, nel rapporto con l'Islam, è forse uno dei casi emblematici del nostro paese. È emblematico perché una delle comunità religiose più importanti, più antiche, più ricche, più capaci anche di dialogo, più capaci di crescere culturalmente e di dimostrare anche tante cose belle di sé, non è soltanto narrata come un pericolo, ma è anche negata giuridicamente. È vero, abbiamo molti esperimenti positivi, li abbiamo a livello territoriale, li abbiamo a livello nazionale. Veniva ricordato prima la consulta per l'Islam, ma non soltanto, anche altre realtà che a livello istituzionale si occupano di in qualche maniera intervenire giuridicamente in un settore in cui lo Stato con difficoltà riesce ad intervenire unitariamente, probabilmente per una mancanza di unitarietà politica di scelta di intervento. Ciò nonostante rimane la contraddizione di 1.600.000 persone che vivono nel nostro paese e che non hanno un vero e proprio riconoscimento giuridico. Parlo in particolare della mancanza dell'intesa, come abbiamo sentito dire prima, ma non soltanto dell'intesa. L'intesa è uno strumento, se vogliamo, anche successivo, anche accessorio, non necessario, ove fosse realmente applicato quello che già nella nostra Costituzione è contenuto, cioè un principio di riconoscimento della libertà religiosa per tutti e per tutte individualmente e nelle comunità, quindi anche nelle forme associate. La nostra Costituzione, si parlava di generazioni, prime generazioni, seconde generazioni, ecco, abbiamo anche una prima generazione di diritti che va mantenuta e va fortemente rivalutata. Molti principi costituzionali già contengono in sé il nucleo della possibilità di avere una comunità nazionale fortemente coesa, perché già i principi costituzionali sono presenti, il problema è attuarli, e lì interviene la politica, questo è chiaro. E anche movimenti culturali, movimenti religiosi, tutto ciò che in qualche modo crea la possibilità che gli stessi principi vengano attuati. Ecco, al momento siamo in una situazione di parziale attuazione, in un momento in cui in mancanza di una vera e propria legge organica sulla libertà religiosa assistiamo ad una continua frantumazione dei principi di uguaglianza e di solidarietà sul territorio nazionale, facendo leva su altri principi costituzionali esistenti, che sono quelli, abbiamo sentito prima, della sussidiarietà, ma anche del riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni, che però crea in alcuni casi delle discrasie di sistema, che crea delle difficoltà, come per esempio il caso dell'edilizia di culto. Abbiamo assistito dal 2015 in particolare ad un inasprimento della legislazione regionale, in particolar modo nel nord Italia, dell'edilizia di culto, un'attenzione particolare al tema dell'edilizia di culto, la cosiddetta attrezzatura religiosa, come viene definita dalla legislazione regionale, che ha comportato una difficoltà di fondo all'apertura di nuovi centri di preghiera, in particolare islamici, ma pensiamo anche ad alcune realtà del cristianesimo, che ha comportato appunto un inasprimento della legislazione regionale fino a quasi ad una impossibilità di avere legittimamente e mantenere legittimamente un proprio luogo di culto all'interno delle città. Ci sono stati alcuni interventi, in particolare l'intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la prima legge che è intervenuta in maniera molto forte su questo, che è stata la legge regionale della Lombardia. Stiamo aspettando una prossima pronuncia per la legge regionale veneta, e oggi entra in vigore una legge simile della regione Liguria. E quindi oggi è una data importante per noi, ma bisogna anche segnare come ecco, dal punto di vista giuridico accadono delle cose in controtendenza ad appuntamenti così importanti. Questo è quello che accade nel nord Italia. Cosa succede a Roma? Succede che in qualche modo lo stesso sistema si sta replicando nella sua suddivisione quartierale, settoriale, non a livello appunto regionale. All'interno della città assistiamo a dei primi forti tentativi di limitazione degli spazi per la preghiera. Abbiamo visto, abbiamo letto sui giornali negli ultimi giorni di manifestazioni anche da questo punto di vista delle comunità islamiche che rivendicano la necessità di uno spazio, di un legittimo spazio di preghiera o spazio comunitario aggregativo. Si parlava prima dei luoghi delle moschee, delle sale di preghiera anche come luoghi di incontro e di confronto con le altre confessioni religiose. Io ricordo di essere andata alla moschea di Centocelle per una giornata del dialogo islamo-cristiano qualche anno fa, era direttore Gian Mario Giglio, prima di Claudio, quindi passiamo esattamente. E andai insieme a un ragazzo che attualmente è un parlamentare in Tunisia, che ha frequentato la moschea di Roma, Via De Frassini, Centocelle, e che ha espresso il meglio di sé qui nel nostro paese, che continua a lavorare per il suo paese anche grazie al percorso di crescita che è stato fatto con noi durante quegli anni, dal 2001 in poi. Questa persona proviene dalla moschea di Centocelle, ed è una delle moschee che attualmente rischia la chiusura, quindi uno dei luoghi di maggior capacità di comunicazione all'interno della città, di un'altra possibilità di relazione politica, sociale, culturale e giuridica, rischia la chiusura. Dunque, da questo punto di vista, cosa dire? Il diritto fa il suo corso attraverso i giudizi, e quella è una strada che le comunità, se vogliono intraprendere, decideranno di intraprendere. A noi quello che interessa è un problema di sistema, ossia fare in modo che un intervento politico del genere non possa essere più uno strumento utilizzabile attraverso un canale giuridico. Non è possibile lasciare spazi giuridici di libertà di manovra nei confronti della negazione della libertà altrui. Per questo, e rilancio nuovamente, c'è una profonda necessità di colmare una lacuna nel nostro sistema, ancor prima delle intese e anche in qualche modo a sostegno delle stesse intese, la necessità di una legge sulla libertà religiosa che superi definitivamente la legislazione sui culti ammessi, una legislazione di stampo sicuramente retrivo, fascista, della legislazione del 29 e 30, per quel che ne rimane a seguito degli interventi della Corte Costituzionale, è chiaramente un tipo di legislazione che non risponde più a quello che è il nostro paese. Non rispondeva probabilmente neanche prima, ma ormai è evidente quanto manchi uno strumento legislativo in grado di poter tutelare pienamente le diverse espressioni del fenomeno religioso in questo paese, e anche renderle in qualche maniera parificate, in modo tale che le stesse possano non soltanto emergere ed emergere legalmente, ma anche dialogare fra loro con piena parità e pieno riconoscimento di diritti. Grazie.
Grazie Avvocato Valenzi. Direi che senza i diritti il dialogo si fa, se non impossibile, molto molto difficile. Perché quelle leggi non colpiscono solo nuove moschee, ma chiunque voglia aprire una chiesa. Certo. Quindi in particolare chi è in difficoltà e chi non ha la posizione di poterlo fare, tra cui, come hai ben ricordato, anche i cristiani che sono lì, soprattutto migranti, che devono avere un luogo semplicemente dove pregare.
Anche noi.
Sì, certamente tutte le chiese cristiane coinvolte. Però è chiaro che sono leggi che vogliono solamente, insomma, colpire la pancia della regione dove vengono proposte, attuate e poi speriamo ancora una volta smentite, insomma fermate dalla Corte Costituzionale, vedremo. A tal proposito, proprio l'onorevole Ciauchi insieme all'Acquaniti, no, intervennero già appena fu proposta, mi ricordo bene, quella del Veneto e anche quella Ligure forse, no? Mi ricordo bene. Bene, Mustafa, a te la parola per dare il tuo messaggio e darci un po' le linee di questi interventi, qualche prospettiva. Mustafa El Ayoubi, caporedattore della nostra rivista, a te la parola.
Grazie Claudio. In realtà io non dovevo partecipare a questo punto, perché non sono né giovane né tanto meno rappresentante dei musulmani in Italia. La prima constatazione, ahimè, è la mancanza di musulmani sani, nessun musulmano o comunque qualcuno delle comunità con le quali abbiamo lavorato molti anni, e quindi vedo la mancanza della grande moschea, la moschea di Centocelle, della Madiana e tante altre persone che in qualche modo lavorano in queste comunità, e questo ci spiace, perché in questa realtà abbiamo lavorato dal 2001 e oggi non li vediamo, se non andiamo a cercare uno per uno. Abbiamo invitato tutti, ma ahimè la risposta è quella che noi. Quindi questa è la prima constatazione che porta alla seconda constatazione, che è quella del dialogo intra-religioso. Per dialogare con gli altri bisogna prima fare un po' di pulizia all'interno della propria casa, quindi cominciare a ragionare sul fatto se il dialogo ci interessa o meno. Se noi viviamo in questo paese e vogliamo in qualche modo integrarsi, vogliamo capire prima cosa avviene all'interno del nostro interno. C'è una grande di conflittualità all'interno delle comunità islamiche, non è ciò che può assolutamente confermarlo, perché in fondo lui è anche cresciuto con questo, questo processo della, del dialogo, diciamo, cristiano, sin dai tempi di Modena, quando durava ancora 15-16 anni, se non vado errato. E quindi noi, dopo tanto tempo, constatiamo che appunto da questo punto di vista non facciamo passi in avanti. Quindi l'idea di in qualche modo puntare sulle persone, giovani e non giovani, in qualche modo che condividono la Corà in diverse parti del nostro paese, potrebbe essere, come dire, un'altra via, come dire, che esco dell'altra, ma comunque un nuovo capitolo da aggiungere a questo cammino del dialogo interreligioso. E il terzo punto riguarda il rapporto che hanno queste realtà islamiche con le istituzioni. Da anni si lavora per, come dire, un riconoscimento di un Islam che ormai si è praticamente insediato e praticamente sedimentato nel tessuto sociale italiano, e nonostante tutto ciò c'è una grande fatica a riconoscerlo come tale. E noi da anni assistiamo a un tentativo di istituzionalizzare l'Islam, quindi fatichiamo ad andare a cercare delle realtà con le quali discutere per poter in qualche modo dare un quadro sul quale in qualche modo si può ragionare. E questo ha assorbito gran parte dell'energia, nel senso che si è dimenticato, focalizzando l'attenzione su questo Islam istituzionalizzato, si è lasciato da parte quell'Islam ordinario di cui ha parlato prima Khalid, di quelle realtà in cui c'è una fermentazione, c'è un movimento di cui non si parla, un Islam ordinario fatto da musulmani medici, da avvocati, da commercianti, mediatori culturali, commercianti, non è quell'Islam della moschea che un giorno nasce qua, un giorno nasce dall'altra parte, che non si capisce appunto in quale contesto sociale si muovono queste realtà. Quindi, e sono delle realtà comunque che fanno riferimento alla propria fede islamica. Stamattina, durante la presentazione del dossier statistico sull'immigrazione di cui confronti il co-editore, si è parlato di una presenza di 1.600.000 di persone. E la realtà di questi 1.600.000 non è quella che regolarmente ha bisogno di un luogo per pregare, ha bisogno di una intesa con lo Stato. Sono delle persone che probabilmente, se gli chiedi cosa è l'intesa, non saprebbero neanche cosa significa, perché sono musulmani, praticano o non praticano, perché c'è una sociologia molto diversificata sulla presenza islamica. E quindi questa parte viva, quella che si muove, non c'è appunto una narrazione, come diceva prima Khalid. Non c'è, nel senso, quando c'è una focalizzazione su questo fenomeno, si vedono appunto soltanto quell'albero che brucia, ma tutta quella foresta che cresce viene sostanzialmente taciuta da parte dei mezzi di comunicazione di massa. Quindi questo il ruolo dello Stato, secondo me, quando si è parlato dello Stato come mediatore, credo che sia Luca che aveva citato questa questione dello Stato come mediatore in un contesto laico, credo che lo Stato, per una, come dire, oltre a cercare degli interlocutori col quale trovare una intesa in senso lato per l'integrazione, occorre che ci sia, come dire, anche una focalizzazione su come aiutare questo Islam ordinario a svilupparsi. La città di oggi non è, come dire, come è istituita, non lo consente. La città di oggi non è ancora abituata, non ci sono strumenti per trasformarla in una città multiculturale. le comunità straniere in generale, e quella islamica in particolare, nelle tutte le grandi città vive nelle periferie. Spesso ci sono persino musulmani che hanno fatica ad andare a fare una passeggiata a Via del Corso per via, non so, perché porta la barba abbastanza lunga, oppure una donna che è mirata che qualcuno la guarda male. E quindi si formano questi ghetti nelle periferie, senza che ci sia, come dire, un'attenzione da parte delle istituzioni da questo punto di vista. Perché? Perché non c'è, per esempio, una politica alloggiativa che impedisca che si formino dei ghetti. Qui abbiamo un ghetto cinesi a Piazza Vittorio, a Porta Palazzo a Torino c'è un ghetto arabo, ma questo non è soltanto una questione che riguarda l'Italia, ma riguarda anche altri paesi europei. In Inghilterra c'è questo ghetto che si chiama il Tower Hamlets, al centro di Londra, dove quando entri lì sono praticamente solo dei indopakistani, con le loro leggi, con i loro codici culturali, eccetera. Quindi in Italia, da questo punto di vista, credo che non ci sia un'attenzione affinché ci sia un inserimento sano, una integrazione sana nel tessuto sociale italiano. Si è parlato anche stamattina del fatto che nelle scuole italiane ci sono più di 1 milione di persone, circa il 9,2% della popolazione scolastica. È un dato estremamente, estremamente importante. Persino le istituzioni scolastiche oggi non sono adeguate appunto a questo inserimento. Basta pensare a quelli come sono fatti ancora gli istituti scolastici. Basta pensare come vengono trattati i ragazzi nati qua da genitori stranieri e all'età di 14 anni non possono andare a fare una gita scolastica all'estero perché non hanno la cittadinanza. E questi sono responsabilità delle istituzioni, perché noi possiamo anche trovare un interlocutore per fare una intesa, che credo ancora oggi, non so come la pensa l'onorevole Horkheimer, credo che oggi la comunità islamica intesa dal punto di vista culturale non è, come dire, pronta per affrontare una questione di intesa. E quindi oggi, appunto, per dare uno spazio affinché questo Islam ordinario dal basso, perché l'istituzionalizzazione dell'Islam viene dall'alto, quindi è l'alto che propone chi è la comunità con la quale io devo interloquire, è l'alto che deve decidere chi è l'imam che deve andare in là. Quindi questo rende assolutamente un po' un percorso abbastanza complesso e ambiguo. Quindi credo che appunto focalizzare sugli spazi della città, del realtà alloggiativa, della scuola, eccetera, possa in qualche modo aiutare questa realtà islamica di poter in qualche modo interloquire con le altre realtà che compongono il tessuto mosaico culturale della città. L'ultima osservazione riguarda appunto i mezzi di comunicazione di massa. Credo appunto che uno dei nostri problemi seri è che non si parla assolutamente di questi aspetti qua. Si parla del terrorismo islamico, si parla della sicurezza nazionale, dell'identità nazionale, quella culturale, quella religiosa, dovuta sostanzialmente a una invasione barbarica. Quando in media, alcuni per ignoranza, altri sistematicamente, perché in qualche modo seguono un po' un trend come islamofobico, razzista, dicono gran parte dei media che contano che c'è una invasione della realtà islamica. Perché? Perché i musulmani fanno fili a go-go, quindi gli studi seri hanno dimostrato che questo non avviene assolutamente. Come ha detto prima Al-Chaudhry, persino i musulmani di seconda generazione si adeguano alla realtà, non fanno, ci sono persino musulmani che non fanno due figli, non fanno anche uno, probabilmente neanche uno. Quindi ci sono anche degli studi scientifici internazionali che dimostrano che il tasso di fecondità delle donne
da qui al 2030 praticamente quello dei non musulmani e dei musulmani sarà praticamente simile in Europa. Quello dei musulmani sarà intorno al 2% e quello degli europei non musulmani è 1,8%. Quindi c'è una, e quindi questo secondo me è una delle cose, i dati su quali bisogna focalizzare lo sforzo dei media e ovviamente anche delle istituzioni. Concludo ringraziando anche vivamente appunto l'amico Giovanni Sarobi per lo sforzo per mantenere questo tessuto della giornata vivo, perché c'è una grande difficoltà sia soprattutto da parte islamica che non segue, che non, se non viene invitata non c'è, e questo avviene non solo qua ma dappertutto, quindi lui è riuscito comunque a mantenere questa linea, penso che anche la rivista Confronti da questo punto di vista ha sempre creduto e continuerà a credere, e da questo punto di vista credo che il coinvolgimento della realtà islamica, dei giovani a livello ordinario, credo che sia assolutamente la strada da fare, e spero che anche le istituzioni ci possano aiutare in questo senso. Grazie.
Grazie Mustafa, ci ha ricordato insomma di ragionare sui dati e in prospettiva. Oggi è stato presentato il dossier statistico in migrazione.
Mi voglio di tornare musulmano. Fare un po' più di caos.
Bene, abbiamo un anno di tempo, il che non vuol dire l'anno prossimo continuiamo a parlarne. Abbiamo tutto quest'anno per andare in questa direzione, e tenere acceso il dibattito, e leggere Confronti, per esempio, potrebbe essere un buon inizio, abbonarsi pure. Ci rivediamo l'anno prossimo, un grazie a tutti e tutti voi. Giovanni, 30 secondi, se ci dici un saluto, perché dobbiamo proprio abbandonare la sala, è finito il nostro tempo a disposizione. Mi farebbe piacere una tua parola anche.
Mentre parlavamo mi è arrivato un email di messaggio con i primi resoconti sulla giornata del dialogo. Vedo fotografie di sale pive, dei bei piatti che poi concludono queste serate. Sono molto belle. Donne, bambini, molti bambini, perché gli incontri con i fratelli musulmani sono sempre pieni, ancora oggi diciamo. I bambini per vedere la pelle fratelli musulmani, quelli che partono dal basso.
O dite fratelli e sorelle oppure
sono il problema grave, diciamo grosso, che abbiamo di fronte è che 15 anni sono pesanti, sono stati veramente pesanti, e abbiamo la necessità di capire come andare avanti e come far sì che non abbiamo più bisogno di giornate del dialogo islamizzato. Il problema grave è che fa notizia quello che succede a Cogito, in questo paese, perché dobbiamo dircelo, da troppi anni lo Stato ha abdicato all'azione di condanna, di azione anche penale nei confronti di chi diffonde quotidianamente islamofobia, di chi diffonde razzismo, e fa credere alla gente che ci siano il 30% dei musulmani, ma non ci sta il 30% dei musulmani. Con l'aggravante che l'Europa ha già vissuto questa storia con l'antisemitismo durante la seconda guerra mondiale, quindi nei confronti della minoranza religiosa accusata di tutto il male possibile, noi stiamo ripetendo la stessa identica storia. Allora la cosa importante è che lo Stato ha due compiti, quello repressivo quando vengono commessi reati, ma c'è anche il compito educativo che è importante e fondamentale, e credo che sia il caso di investire sui giovani nel prossimo anno, per fare in modo che le giovani generazioni non vengano attratte da questi ragionamenti folli che tutti i giorni ci vengono presentati come opinioni, che il razzismo è diventato un'opinione, mentre il razzismo è un reato, dobbiamo dirlo sempre di più, il razzismo è un reato, va combattuto come reato, e non ne possiamo più di avere gente che ci propina, diciamo, la sua idea come se fosse l'idea del mondo. Dobbiamo fare in modo che la pace possa di non farlo. Grazie.
Bene, grazie anche a te Giovanni, grazie a tutti e tutti voi, ci rivediamo l'anno prossimo e rimaniamo sintonizzati. Grazie.
Grazie. Tutto bene.